Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
E non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Siamo abituati a dire non ci indurre in tentazione con una traduzione forse più letterale di questa, ma dopo la nostra mentalità vatelapesca pensa male di Dio a dire così, come se Lui volesse indurci, cioè volesse tentarci, ma tutto sta in qualche incomprensione dei termini e nel fatto che noi del nostro Padre non possiamo mai dubitare. Quindi anche una frase così non ci dovrebbe scomporre. L'incomprensione dei termini può venire da qui, che la stessa parola usata dagli scrittori, dagli evangelisti che hanno scritto in greco, la parola che essi usano per dire tentazione è la stessa che usano per dire prova. Allora, è chiaro che Dio i suoi amici li deve mettere alla prova, come anche noi ci fidiamo di un amico provato. Allora Dio usa questa, che non è un'arma, che non è, ma è un dono, la prova della nostra fedeltà, la prova della nostra amicizia. Quando invece questa prova viene adoperata per farci cadere a tutti i costi nell'infedeltà, allora noi la chiamiamo tentazione. In greco c'è una parola sola per dire tutti e due gli aspetti, sia l'aspetto positivo della prova che l'aspetto negativo che noi definiamo tentazione. Ricordate quel brano di Giuditta, il capitolo 8, dove lei, parlando ai capi della città, dice: ma benedetti, non sapete che anche Abramo è stato messo alla prova? Tutti gli amici di Dio sono stati messi alla prova. Quindi Dio deve mettere alla prova anche noi, altrimenti come facciamo a sapere noi stessi che siamo veri amici di Dio? Come fa a sapere Lui se si può fidare di noi se non abbiamo superato nessuna prova? Eva è stata messa alla prova, ma lì la faccenda l'ha presa in mano il tentatore. E allora è stata una tentazione ed è caduta, ha ceduto. Così Caino, così Davide, quando ha visto la bellezza di Betsabea, per lui era una prova. Poteva dimostrare la sua fedeltà ai comandi di Dio. Ma l'ha presa in mano il tentatore ed è caduto, ha ceduto. E poi da questa caduta ne sono seguite parecchie altre per un bel po' di tempo. Così Pietro, quando si è trovato nel cortile di Anna, era una prova quella parola della serva, ma l'ha usata il tentatore per farlo cadere. Così Giuda, così Anania e Safira avevano in mano i soldi del campo che hanno venduto. È stata una prova per loro. Vediamo se siete sinceri. Vediamo se amate più Dio del denaro. Hanno ceduto. È stata una tentazione per loro. E così pure Dema, che ha abbandonato San Paolo. E dopo, se cominciamo a guardare nella nostra storia, vediamo non gli altri, ma vediamo noi. Quante volte la prova è diventata tentazione. Non siamo stati capaci di trasformare le tentazioni in una prova della nostra fedeltà. È necessario un chiaro, sicuro e illuminato discernimento per vedere se i pensieri che ci vengono, i sentimenti che proviamo, anche le emozioni che ci fanno piacere, oppure le notizie che riceviamo, o i gesti che vediamo, sono tentazione o sono una prova, un'occasione per mettere, per provare la nostra fedeltà a Dio. E poi è necessario anche un discernimento chiaro e illuminato per vedere se queste realtà, sentimenti, pensieri, notizie, se sono prove, tentazioni, o se sono ispirazioni di Dio. Dobbiamo sempre essere attenti e vigilanti. Purtroppo siamo in un periodo, beh, forse è sempre stato così, ma oggi in modo particolare si pensa che tutto quello che viene in mente, anche solo per il fatto che ci è venuto in mente, è buono. Da dove viene questa concezione, questa mentalità? Probabilmente viene dalle religioni orientali che non conoscono Dio. Anzi, che dicono che Dio in pratica siamo noi, dei pezzetti di Dio. Allora tutto quello che ci viene in mente è buono, perché se io sono Dio, tutto quello che mi passa per la mente, anche tutti i sogni, diventano realtà. Anzi, forse più veri della realtà. Siamo in un mondo che sta vivendo questo strano per noi, che invece veniamo da un mondo che cercava di discernere, di distinguere le tentazioni dalle ispirazioni. Dio ci vuol parlare, anche il maligno ci vuol parlare, e noi siamo in mezzo e vogliamo discernere, dobbiamo discernere. Cos'è ispirazione di Dio? Cos'è tentazione? Il tentatore usa tante sottigliezze per farci cadere. Usa ragionamenti, adopera la nostra intelligenza, i nostri ragionamenti, adopera dei modi apparentemente belli e buoni. Basta che ci ricordiamo come ha agito con Eva, che è un po' la nostra storia. Come ha agito? L'ha fatta ragionare e le ha detto: ma guarda un po', questo è bello e buono. E lei: ah sì, questo è bello e buono. E così è caduta, non è stata vigilante. Non si è tenuta aggrappata alla parola di Dio. Non si è tenuta aggrappata all'obbedienza, ma si è fidata di se stessa, del proprio ragionamento. Ma il nostro ragionamento dove si basa? Da qualche parte. Dove si basa? Su quello, di solito, se non siamo attenti, il nostro ragionamento si basa su quello che a noi piace, o su quello che a noi in quel momento ci sembra, date le nostre conoscenze, date le nostre esperienze, ma non ci viene neanche in mente di pensare che le nostre conoscenze, le nostre esperienze possono essere limitate e non sono un assoluto. Quindi noi dobbiamo abituarci a pensare e anche a dire a noi stessi: non ho ragione o hai ragione o questo è giusto, questo non è giusto, ma invece a dire o a chiederci: o Spirito Santo, questa cosa viene dallo Spirito Santo, perché in questo ragionamento può esserci benedizione, perché in questo ragionamento siamo aiutati all'obbedienza alla parola di Dio. Quindi le nostre domande non saranno: chi ha ragione, ma dov'è lo Spirito Santo? E allora avremo molta più chiarezza e un discernimento spirituale, non solo un discernimento così basato sulle nostre conoscenze ed esperienze. Così deve aver fatto anche Gesù nel deserto, quando a tutte e tre le tentazioni che gli si sono presentate, Gesù si richiama alla parola di Dio, scritta nei libri della Sacra Scrittura, dell'Antico Testamento, e ha obbedito a quella parola. Si è tenuto aggrappato alla parola e quindi all'obbedienza. E così ha amato il Padre e non ha ceduto alla tentazione. Dio infatti è amore, non è ragionamento. E con Gesù, stando con Gesù, vivendo con Gesù, imparando da Lui, anche noi vinceremo. Non abbandonarci alla tentazione. Non abbandonarci quando s'avvicina il tentatore. Noi abbiamo il grande dono della libertà, e questo dono della libertà lo possiamo usare per amare, lo possiamo usare per ubbidire a Dio, ma purtroppo anche per allontanarci da Lui. Qualcuno arriva a pensare che siccome Dio è buono e Gesù ci vuol bene, dovrebbe impedirci di fare il male anche a costo di costringerci, perché non mi ha costretto. Perché noi capiamo che usare la libertà può essere anche fatica, può essere mettersi contro quello che fa un altro o quello che fanno tutti. E questa fatica non vorremmo. E allora aspettiamo che Dio ci costringa. E non vogliamo scegliere, perché la scelta ci metterebbe in contrasto con qualcuno. Succede purtroppo questa deviazione del nostro pensiero, ma non possiamo pensare che Dio, il Padre, che Gesù, suo Figlio, voglia costringerci, obbligarci. Addirittura nemmeno ci evita l'incontro con il tentatore. Lui stesso non lo ha evitato. Quindi lascia che anche noi incontriamo il tentatore. Ha pregato perché quando c'è la tentazione i suoi discepoli non cedano, non cadano. Piuttosto vuole aiutarci perché restiamo nella verità. Aiutarci a vedere la strada dell'amore, la strada dello Spirito Santo, perché restiamo nell'ubbidienza a Dio. Ci aiuta a vedere cos'è il bene e cos'è il male, secondo Dio. Perché il bene non è quello che noi siamo portati istintivamente a chiamare bene. Bene è ciò che è bene agli occhi di Dio. E così male non è quello che la mentalità pubblica, l'opinione pubblica ci fa vedere come male. Male è ciò che è male agli occhi di Dio. Il nostro discernimento spirituale deve sorgere appunto dall'amore che abbiamo per Dio, dall'amore che Dio ci ha donato, cioè dalla sua sapienza, dalla sua parola. Male ciò che è male agli occhi di Dio, bene ciò che è bene agli occhi di Dio. Allora il nostro discernimento può essere vero e preciso, un discernimento spirituale. Per sviluppare il nostro discernimento spirituale ci è utile e necessario conoscere anche i metodi e le intenzioni del tentatore. Cosa vuole da noi? E come fa a farci cadere? Allora noi scopriamo, abbiamo scoperto con la nostra esperienza anche, oltre che grazie alla parola di Dio, che il tentatore vuole toglierci la gioia, perché quella è frutto della buona notizia, quindi della parola di Dio. È frutto dello Spirito Santo, vuol toglierci questo frutto, in modo che se ci manca la gioia, cosa ci resta? La tristezza. E poi quando siamo sotto l'effetto della tristezza, non vediamo più bene le cose. Poi vuole toglierci la pace, che è dono di Gesù, vi do la mia pace. Vuol toglierci la pace. Quando ci avesse tolto la pace, non siamo più capaci di stare vicini agli altri o di aiutarli, di godere con loro dei doni di Dio. E ci vuol togliere soprattutto l'unità, che è dono del Padre. Gesù la chiede al Padre, l'unità, per i suoi discepoli. Vuole portarci alla divisione. E quando arriva a portarci alla divisione, ha completato il suo compito. Non per nulla lo chiamiamo il diavolo, cioè il divisore, colui che sconquassa. Per riuscire in questi intenti, che metodi adopera? Ci porta a ragionare, come ha portato Eva a ragionare, ci porta a ragionare perché noi vediamo ciò che è meglio, ciò che ci piace, ciò che è meglio, non ciò che è ubbidienza a Dio, ma ciò che è meglio. E nel ragionamento su ciò che è meglio, noi facilmente lasciamo fuori Dio. Cosa c'entra? Lo vedo io ciò che è meglio. Ma meglio per cosa? Tutte le volte che pensiamo a ciò che è meglio, dobbiamo chiederci ciò che è meglio per il regno di Dio, non ciò che è meglio per la mia soddisfazione. È proprio tipico ragionamento di Eva ciò che è meglio, sottinteso per lei, in quel momento, non per il regno di Dio. Ciò che è meglio per la mia soddisfazione, per il mio piacere, allora cadiamo certamente nella tentazione. Dobbiamo sempre aggiungere a quel ciò che è meglio per il regno di Dio. e allora cercheremo non più ciò che è meglio, ma ciò che è ubbidienza a Dio, ciò che è sviluppo, realizzazione della sua parola, della sua sapienza. Non solo Eva, ma anche Aronne, quando si è trovato per un momento da solo, che Mosè era salito sul monte, anche Aronne ragiona su ciò che è meglio per il popolo. Allora il popolo gli chiede una cosa e lui, ma sì, così stiamo tranquilli, non mi metto contro, e costruisce per il popolo il vitello d'oro. Vedete come il ragionamento lo ha portato all'apostasia, a rinnegare quel Dio che l'aveva salvato e aveva salvato il popolo fino a quel momento. Anche Davide, come abbiamo già visto, giudica ciò che è bello e buono per lui, ma non per il popolo, non per il suo regno, non per il regno di Dio. E cede alla tentazione di farsi portare in casa Betsabea. Ha giudicato bello e buono ciò che gli procurava piacere. Così diventa adultero e poi omicida. E poi anche ha trascinato nello scandalo tutto il popolo e ha indebolito la fedeltà a Dio di tutto il popolo. Perché il peccato di un capo ha effetti molto più gravi su tutta la società. Conoscendo i metodi del tentatore, saremo più vigilanti, più attenti, e cercheremo di rimanere su quel terreno su cui Gesù ha vinto. Su che terreno si è messo Gesù per riportare vittoria? Gesù si è messo sul terreno dell'ascolto del Padre e dell'obbedienza alla parola del Padre, che è un terreno di umiltà, quell'umiltà che fa obbedire anche agli uomini di Dio. Così Gesù è rimasto per 30 anni sul terreno di quell'umiltà che lo ha reso ubbidiente persino a Maria e Giuseppe, a uomini. Gesù lo vediamo sempre agire su questo terreno dell'umiltà e dell'ubbidienza. Su questo terreno non ci mette piede il diavolo, perché il diavolo non è capace di essere umile e quindi non è capace di essere ubbidiente. Allora, vuoi mettere alla prova un amico di Dio? Vedi se è umile, come ha fatto San Filippo Neri con quella suora che sembrava la santa della città. Vi ricordate? No. Essendo incaricato lui dal vescovo di vedere se è vero che è così santa, ha scelto un giorno di pioggia, così che con le scarpe tutte inzaccherate è entrato in convento e ha fatto chiamare la suora che tutti chiamavano santa. Si è seduto, gli dice: oh, come sono stanco, guarda che scarpe, me le tolga per favore queste scarpe. E la suora: io? A Filippo Neri non è bastato altro, è tornato da chi l'aveva mandato: santità non ce n'è. Lì non agisce Dio, perché non c'è umiltà. Volete mettere alla prova gli amici di Dio? Vedete se c'è ubbidienza. Qualche settimana fa abbiamo incontrato un gruppo di preghiera che facevano riferimento a un posto che la Chiesa non ha ancora approvato. Il vescovo ha chiesto loro di non andare più in quel luogo, Ebbene, questo gruppo ha ubbidito, non sono più andati, non fanno più riferimento lì. Hanno ubbidito. È prova che dimostra lì può esserci, cioè, l'amicizia di Dio è stata messa alla prova. E Dio ha, come dire, dimostrato, ingrandendo, ampliando questo gruppo a dismisura. Ha gradito l'obbedienza al vescovo, a un uomo. L'umiltà e l'obbedienza sono il campo dove il diavolo non mette piede. E allora, per esaudire la nostra richiesta, non abbandonarci alla tentazione, per esaudirci il Padre ci dona queste armi, ci dona l'umiltà e l'obbedienza. Non ci abbandonare alla tentazione. Anche qui c'è il noi. La tentazione non è solo per i singoli, ma anche per la Chiesa. C'è per i singoli, per le singole persone, lo sappiamo, l'abbiamo sperimentato tutti i giorni, ma c'è anche per le persone autorevoli nella Chiesa e per la Chiesa intera. Non per nulla sentiamo il nostro Papa che parla di chiacchiere, parla di pavoni, parla di sessualità e di denaro, anche quando parla ai vescovi e ai cardinali, e anche quando parla alle chiese, alle comunità. Se leggiamo l'Apocalisse, i primi due capitoli sono dedicati alle sette lettere che lo sposo scrive alla sposa, sette lettere alle sette chiese dell'Asia Minore. In tutte ci sono degli elogi, ma in quasi tutte ci sono anche dei rimproveri, perché la Chiesa ha ceduto a delle tentazioni. La tentazione principale qual è? Il diavolo ce la mette tutta. Beh, si chiama divisore, quindi non ha realizzato il suo compito se non è riuscito a dividere. La tentazione principale a cui è sottomessa la Chiesa è quella delle divisioni. E se noi vediamo le grandi divisioni dei cristiani, hanno avuto inizio tutte dalla disobbedienza a Dio, dalla superbia di qualcuno che è stato incapace di riconoscere il tentatore e la tentazione. Gesù lo sapeva che questo è il metodo del tentatore, questo è il suo lavoro principale, e per questo ha pregato con insistenza durante l'ultima cena, ricordate il capitolo 17 di San Giovanni: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome perché siano una cosa sola come noi. Siano una cosa sola. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. E poi chiede che siano perfetti nell'unità, perché l'unità è il miracolo. È il miracolo che, se gli uomini lo vedono, si convertono, cominciano a credere. Il maligno fa di tutto perché i discepoli di Gesù non siano una cosa sola. Abbiamo sentito il Vangelo della domanda della madre dei figli di Zebedeo, e subito i dieci se la son presa coi due, la divisione entra. Era tentazione. E Gesù ha dovuto adoperare tutta la sua sapienza, tutto il suo amore, per aiutarli a discernere questa tentazione, che veniva da un modo sbagliato di concepire il regno e quindi di concepire la regalità di Gesù e quindi da una conoscenza sbagliata di Gesù. Da soli i discepoli non ce la fanno a difendersi, per questo Gesù prega il Padre per loro. Aveva pregato anche per Pietro, che non venga meno la tua fede, e così prega per tutti, perché siano uno, perché non cedano alla tentazione della divisione. Piuttosto che dividersi, accettare anche una cosa meno perfetta, ma non dividersi dagli altri discepoli del Signore. La nostra preghiera non può essere completa se non preghiamo anche noi e costantemente per questo, per essere difesi dal tentatore. Altrimenti come faremo ad essere santificatori del nome, collaboratori nel regno, realizzatori della volontà del Padre? Quindi anche questa preghiera è in vista di quello che abbiamo contemplato. Sia santificato il tuo nome. Per questo noi non vogliamo cedere alla tentazione e chiediamo non ci abbandonare alla tentazione. Vogliamo collaborare al regno di Dio, per questo chiediamo di essere difesi. Vogliamo operare la volontà del Padre, realizzarla, viverla, perché si realizzi in pieno nel mondo. Per questo abbiamo bisogno di essere forti nel momento della tentazione. Non abbandonarci all'opera del tentatore, ma liberaci dal male. Si conclude così. Liberaci dal male. È una traduzione vera, ma un pochino leggera. Perché? Una traduzione un pochino più letterale, più attenta, porterebbe a farci dire strappaci dal maligno. Ma chissà, forse ai traduttori sembrava un po' troppo violenta, e allora liberaci dal male. Strappaci dal maligno. Il maligno è colui che mette in campo le tentazioni, colui che ci fa vedere bene il male, cioè ci fa vedere bene la disobbedienza a Dio, e ci fa vedere male il bene, cioè ci fa vedere come se fosse male ubbidire a Dio. Questa è l'opera del tentatore. Per questo dovremmo essere attenti anche a usare le parole bene e male. Comportati bene, dice la mamma ai suoi figli quando escono di casa. Ma certo, si comportano bene. Bene secondo quel che piace a loro. La mamma intendeva forse bene secondo la sapienza di Dio. Allora la parola bene può essere intesa in modi diversi, può essere fraintesa. Non fare il male, idem, ma certo che non faccio un male a nessuno. La parola bene e la parola male ci possono ingannare. Perché cosa intende lui per bene? Cosa intende lei per male? Non dovremmo quasi mai adoperarle queste parole, se non quando è chiaro che è bene ciò che è bene agli occhi di Dio. Allora dovremmo dire comportati ubbidendo al Signore, non disubbidire al Signore coi tuoi comportamenti. Allora è un pochino più chiaro se chi si ascolta conosce i comandamenti di Dio. Qualche volta sentiamo parlare di lotta tra il bene e il male. Non esiste, non c'è la lotta tra il bene e il male. Piuttosto tra l'ubbidienza a Dio e la disubbidienza a Dio. E siccome la disubbidienza a Dio è ubbidienza al maligno, allora la lotta è tra l'ubbidire a Dio o l'ubbidire al nemico, all'avversario, a Satana. Strappaci. Cosa vuol dire? È una parola che sottintende che siamo già posseduti o siamo già afferrati dal maligno, il quale, direbbe San Pietro nella prima lettera, capitolo 5, come leone ruggente va in giro cercando chi sbranare. La sentiamo questa brevissima lettura alla compieta del martedì. Il maligno è come leone ruggente che va in giro cercando chi sbranare, chi divorare. Quindi ci ha già piantato gli artigli nella carne, e la dimostrazione di questo sono i nostri peccati. I nostri peccati, cioè le nostre ubbidienze a Satana, sono per lui le sente come un diritto sulla nostra vita, un diritto di possederci. Strappaci. Naturalmente questo strappaci cosa vuol dire allora? A costo di farci soffrire. Perché se gli artigli sono già piantati e uno ci strappa via, non dice leone mollami, perché è inutile dirglielo, non lo farà. Diciamo strappaci tu, padre, e magari un pezzo della nostra carne resta negli artigli del leone. E allora quando diciamo strappaci è come dire al padre: fa quello che farebbe un bravo chirurgo, che non bada ai miei lamenti, ai lamenti del paziente, ma cerca di guarirlo, anche se lo fa soffrire. Strappaci è come dire: tu solo puoi farlo, io non ne ho le forze di liberarmi da colui che mi ha afferrato. Noi non riusciamo a liberarcene, siamo impotenti. Dire strappaci dal maligno è come dire: meglio un occhio solo, una mano sola, con un piede solo venire con te, piuttosto che con tutte e due essere in potere del nemico per l'eternità. Quindi vediamo che anche con quelle parole Gesù ha voluto aiutarci a far bene, a vivere bene, a comprendere bene questa preghiera, questa ultima frase della preghiera: strappaci dal maligno. Strappa noi, anche tutti i miei fratelli e la Chiesa, strappaci dal maligno. Può darsi che io mi senta per qualche momento fuori dal pericolo e magari custodito dai fratelli, però la preghiera dice, Gesù ci fa dire: strappa noi tutti i tuoi discepoli, noi tutta tua Chiesa. Chissà quanti cristiani in questo momento si trovano nella tentazione, e magari anche in tentazioni molto forti, anche in tentazioni che hanno già prodotto divisione, che hanno già causato debolezza, che hanno già causato peccato e sofferenza. Quante tentazioni subiscono i cristiani, e allora quel strappaci non è solo per me, per la mia comunità, per la mia parrocchia, ma per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani dovunque si trovano. Strappaci. E allora, pregando così, vediamo che il Padre è sempre all'opera, continua a lavorare. Per strappare usa la potenza dello Spirito Santo, usa la parola di Gesù, la testimonianza di Gesù, il sangue di Gesù, per strapparci dalle unghie del tentatore. E perciò noi anche con questa preghiera lo vogliamo ringraziare, perché possiamo vedere tanti nostri fratelli già strappati dal maligno. Se guardiamo in cielo, quanti santi, tutti strappati dal maligno, tutti. Ma anche qui vediamo ogni tanto qualcuno dei nostri fratelli che hanno resistito con la grazia di Dio a tentazioni o hanno resistito nella fede a situazioni di peccato o sono usciti da una situazione di peccato, da una vita di mondo, da una vita di malvagità. Ogni tanto ci è dato di incontrare qualche fratello uscito da un... Forse noi stessi possiamo dire: mi hai strappato da quella situazione, da quell'altra, che avrebbe trascinato tutta la mia vita in un vuoto, in un senza senso o in una disperazione. Quindi questa ultima frase, questa preghiera, è anche un ringraziamento al Padre che continua a lavorare, ma ha già lavorato. Ed è perché ha già lavorato in questo senso che abbiamo coraggio di chiedergli ancora: non abbandonarci, ma strappaci dal maligno. Gesù conclude così la consegna della preghiera ai discepoli, che mostra come lui pregava. Subito dopo, nel Vangelo secondo Matteo, continua spiegando, tornando indietro, a una delle frasi che ha messo nella preghiera. E la spiega. Spiega questo aspetto del perdono, perché forse ha visto sulla faccia dei discepoli qualche smorfia, perché è uno degli aspetti della vita più difficile. Per la preghiera è, insomma, è espressione della vita e deve corrispondere, altrimenti cos'è? Gesù non insegna a mentire. Quindi è l'aspetto della vita più difficile, il perdono, la necessità di perdonare per essere perdonati. È una richiesta impegnativa che obbliga a perdonare per ottenere perdono. Chissà, forse Gesù ha spiegato anche altre frasi, può darsi che sia tornato indietro a qualche altro aspetto, ma Matteo ci ha registrato solo questa. E i primi cristiani, sappiamo che già all'inizio del secondo secolo, lo sappiamo da un libro intitolato Didache, che vorrebbe dire quasi insegnamento o catechesi, sappiamo che terminavano la preghiera durante la liturgia con una dossologia. La parola dossologia vorrebbe dire un gloria, gloria al Padre, al Figlio, quella è una dossologia. La terminavano non così: ma strappaci dal maligno, perché forse pensavano che non è bello terminare la preghiera con la menzione del maligno. Quasi che resti nella nostra mente quest'ultima parola come unica, che ricorda proprio il contrario della prima: Padre nostro. E allora hanno aggiunto questa frase: poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. come ai salmi si aggiunge sempre il gloria, così anche a questa preghiera, a questo nuovo salmo uscito dalla bocca di Gesù per loro, aggiungono: poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Così lo facciamo durante l'Eucaristia, anche l'aggiungiamo dopo quel prolungamento dell'ultima frase: ma liberaci, ma strappaci dal maligno, liberaci dal male. E li continuiamo: da tutti i mali liberaci, o Padre, finché arriveremo anche noi al regno, finché tornerà Gesù il nostro Salvatore. E allora tutti diciamo: poiché tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Amen. Sia lodato Gesù Cristo.
Sia lodato.